A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:37 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Un saluto a Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco Alfredo, partiamo dal Cile, dalla grande vittoria del candidato dell'estrema destra José Antonio Kast. E la prima domanda che ti farei dopo aver sentito un piccolo contributo, se la forma, perché c'è molta forma, potrebbe diventare anche sostanza nel rispetto della democrazia. Prima sentiamo un brano dell'intervento del vincitore Kast, che rende omaggio alla candidata delle sinistre, Jeannette Jara, e poi la telefonata di Boric di congratulazione con il nuovo presidente.
Les quiero pedir un momento de profundo respeto y silencio. Aquí nosotros no podemos jugar el futuro de Chile porque un gobierno tiene partidarios y tiene opositores. Y eso es normal y es legítimo. Y claramente con Jeannette Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente.
Aló.
Muy buenas tardes.
José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro.
Una telefonata di circa 3-4 minuti dove sono dati appuntamento oggi per il primo contatto. Ricordiamo che José Antonio Kast entrerà in carica l'11 marzo 2026. Ecco Alfredo, c'è molta forma, c'è molto rispetto del vincitore nei confronti dello sconfitto, la telefonata di Jeannette Jara a Kast e poi questa telefonata istituzionale di Boric a Kast. Ha ricordato che anche Piñera, che aveva perso 4 anni fa, aveva telefonato a Boric. Questa è la forma e rende onore a tutti i protagonisti della politica cilena. Poi c'è la sostanza, come sarà, qual è il programma, come sarà il Cile di un esponente dell'estrema destra che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il dittatore Pinochet.
Mi fermo alle prime cose che stavi sottolineando, che è sempre importante ricordare. Nel continente americano ci sono soltanto 3 paesi che hanno una impeccabile continuità istituzionale nel riconoscere le vittorie, nel riconoscere le sconfitte e nel riconoscere che la democrazia è al di sopra di chi vince o chi perde. Uno è il Canada, l'altro l'Uruguay e il terzo il Cile, perché negli Stati Uniti, come sappiamo, questo si è perso. In Cile è così, funziona in quel modo lì. A metà scrutinio Jeannette Jara aveva già riconosciuto la sua sconfitta e fatto gli auguri a Kast. Questa è la parte di forma. Però andando un po' più in profondità, attenzione, perché nessuno sta commentando un altro dato politico di questa elezione. Sappiamo benissimo che è mandato per il presidente, più o meno come era previsto assolutamente che vincesse Kast, ma è interessante vedere i voti, perché Kast tra un turno e l'altro aggiunge 4.100.000 voti in più e Jara aggiunge 1.700.000 in più. Ma allora i 4 milioni in più di cast sono qualcosa di più della somma degli altri due candidati della destra, dei Kaiser e Mattei, e il 1.700.000 di Jara esce praticamente tutto dal voto di Franco Parisi, che aveva 2.500.000 di voti. Quindi, siccome l'affluenza è stata la stessa tra il primo e il secondo turno, sono aumentati soltanto i voti annullati, da 500.000 si è passato 1.000.000. Ma al netto di questo dato qua, è chiaro che il voto di Parisi, che non aveva dato indicazione di voto e che aveva detto che sarebbe stata una sciagura il Cile governato da Cast, maggioritariamente si è riversato su Janet Jara. E questo cosa preannuncia? Preannuncia anzitutto quello, appunto, di ciò che nessuno sta commentando, che è il Parlamento, perché il Parlamento era stato rinnovato parzialmente al primo turno delle elezioni del mese di ottobre, e i numeri sono questi: cioè al Senato le destre e le sinistre hanno esattamente 25 senatori a testa, cioè Cast ne ha 18, Kaiser 7, e poi la sinistra, poi i Verdi Umanisti sono a 25, quindi 25 a 25, e alla Camera potrebbe esserci delle sorprese, perché le destre senza Parisi hanno 76 parlamentari, le sinistre hanno 65 e Parisi ne ha 14. Quindi, se Parisi si configura come oppositore, cioè se non fa un accordo di legislatura con le destre, con le altre due destre che hanno già detto che opereranno assieme, i suoi 14 deputati sono quelli che decidono la maggioranza alla Camera, che potrebbe essere delle destre, ma potrebbe essere anche insieme alle sinistre. Quindi la situazione dal punto di vista legislativo è totalmente aperta. Io credo che questo abbia ulteriormente ammorbidito i toni di Cast, che se vuole in qualche modo diciamo avere la garanzia di avere quei voti in Parlamento da parte di Parisi, deve molto moderarsi rispetto a quello che ha detto in campagna elettorale. Infatti, una prima cosa l'ha già detto, che la sua, diciamo, agenda culturale. Cosa si intende per agenda culturale? Il combattere la teoria, la cosiddetta teoria gender, il combattere l'aborto, che in Cile, grazie a Michelle Bachelet, esiste parzialmente soltanto in casi di stupri o di gravi rischi per la salute della madre. Ecco, questi aspetti, diciamo, culturali delle nuove destre ha già detto che li lascerà, li accantonerà, mentre invece, concludendo su quello che chiedevi te, quello che è molto chiaro è il suo programma economico, che non è altro che una riproposizione delle teorie neoliberali che hanno governato il Cile con Pinochet, di cui tra l'altro Cast sarà il primo presidente dal ritorno alla democrazia che in quel plebiscito dell'88 in cui fu battuto Pinochet e che avrebbe, se invece avesse vinto, avrebbe prorogato di 10 anni la dittatura, Cast era l'unico presidente che in quell'occasione aveva votato sì, perché nemmeno Piñera aveva votato sì in quell'occasione. Comunque il suo piano economico è molto chiaro: taglio delle tasse che pagano le imprese, eliminazione del sussidio per la prima casa per i cittadini con poche risorse, riforma lavorale nel senso di diciamo scardinare ulteriormente in senso di precariato le regole del lavoro, riforma delle leggi ambientali, cioè dare mano libera alle imprese che in Cile non sono poche sul settore del legname piuttosto che della estrazione mineraria, e poi quello che è fondamentalmente quello che li fa vincere questa elezione, quello che in più ha centrato gli umori dei cileni, cioè la chiusura delle frontiere militarmente, la chiusura della frontiera con la Bolivia, controlli sull'immigrazione clandestina. C'è il Cile da pochi anni interessati da forti flussi di migranti dalla Colombia, dal Venezuela, dal Perù e da Haiti, e quindi una lotta alla criminalità che lui, diciamo, in qualche modo mette assieme al controllo sull'immigrazione anche con l'esercito. Ecco, questo, diciamo, che è una tipica piattaforma delle destre, delle nuove destre latinoamericane, che coniugano un forte conservatorismo dal punto di vista culturale, quindi l'aborto, eccetera, la religione a scuola vorrebbe introdurre Cast, e dall'altro invece un neoliberismo anni 80, anni 90, che più o meno resta sempre diciamo incardinato sugli stessi principi.
Ecco, Alfredo, cercando di capire dove ha sbagliato diciamo la parte che è stata sconfitta, e quindi le sinistre. Ho individuato, come si può dire, due punti cruciali. Uno, hanno perso una grande occasione per cambiare la Costituzione all'inizio della vittoria di Boric. Era troppo, hanno alzato molto l'asticella e non è passata. La seconda è questo di rendere il voto obbligatorio, e con il voto obbligatorio quelli che sono stati costretti a votare hanno votato per l'estrema destra.
Sì, sono diversi le analisi che stanno facendo in queste ore, ma in realtà da qualche giorno, perché era scontata la sconfitta. Una, ad esempio, riguarda il fatto che la sinistra non ha capito che il tema della sicurezza in un paese che storicamente era molto tranquillo come il Cile era un tema di grande centralità, e quindi la Jara ci è andato a fare un comizio alla frontiera del Cile con la Bolivia, ad esempio, ma totalmente fuori tempo, massimo, e senza proposte, anche se quelle della destra li conosciamo. La seconda, l'impopolarità del governo Boric uscente, perché ricordiamo che Boric era arrivato dai movimenti, non faceva parte di partiti, era l'espressione politica di quella grande rivolta del 2019, e si giocò praticamente tutte le carte sul cambiamento, sulla riforma della Costituzione, che come sappiamo è fallito. Cioè, il fatto che quando fu eletta la prima costituente, nella quale da sola la sinistra si è votato alla riforma, non è stato tentato nessuna mediazione con la destra, e poi al plebiscito è stata bocciata. Ecco, il fatto che dopo quella bocciatura il governo Boric è entrato praticamente in crisi permanente, anche se questo non si vedeva pubblicamente, ma ha cambiato più volte ministri, eccetera. C'è un governo che tutte le sue carte le aveva giocato su una grande misura politica, e questo era stato un buco nell'acqua. Poi ci dicono molti il fatto che la scelta, che in realtà non è una scelta, Janet Jara ha vinto le primarie del centrosinistra di una esponente del Partito Comunista in Cile, crea dei problemi per motivi storici e culturali. Ricordiamo che il Partito Comunista Cileno, ad esempio, ha visto di buon occhio, almeno fino a poco tempo fa, il regime di Maduro, e ha sempre mantenuto relazione con Cuba anche nei momenti più difficili, ad esempio, a differenza ad esempio di quello che ha fatto Boric, che è stato sempre un critico di Maduro. Quindi sono tanti i motivi, ma riassumendo, molti dicono che il governo Boric non ha saputo dare risposta ai ceti medi, e non ha saputo dare risposte invece ai ceti più umili, che come sempre sono quelli che pagano il prezzo più alto quando in un paese si insediano cartelli del narcotraffico piuttosto che aumenta la criminalità.
Il Cile ha votato ieri, e ieri notte abbiamo avuto i risultati con la vittoria di José Antonio Kast. Honduras hanno votato il 30 novembre scorso, e non sappiamo ancora i risultati. Questo anche sentito un po' di commenti delle mass media dell'Honduras, un totale mancanza di rispetto verso gli elettori, che loro hanno votato ma non sanno ancora chi ha vinto, perché ci sono anche delle manovre molto losche.
Sta succedendo di tutto, io mi sono appassionato a questo processo elettorale, che sto seguendo più volte al giorno, vedo gli aggiornamenti, perché ogni giorno c'è un colpo di scena. Ricordiamo che stiamo parlando di delle elezioni che hanno avuto il 51% di affluenza al voto, quindi ha votato metà degli elettori, il che vuol dire che i voti sui quali non sappiamo nulla ancora a distanza di tutti questi giorni sono 3,3 milioni. Cioè, quindi è ridicolo che a distanza di questo tempo ancora non si sappia. E cos'è che sta succedendo? Cioè, sostanzialmente c'è due candidati al voto che sono, noi li abbiamo già presentato, Nasri Asfura del Partito Nazionale, che è il candidato sostituto da Donald Trump, il Salvador Nasralla del Partito Liberale, che praticamente continuano ad essere testa a testa. In terzo luogo invece la sinistra di Libre con Rixe Moncada, che è al 20% e che tutti dicono appunto sia fuori dai giochi. Però attenzione, perché questi sono i colpi di scena. Allora, durante lo scrutinio è saltata la luce più volte, la giustizia elettorale, il tribunale elettorale, che è quello che sta facendo il controllo, a un certo punto è scomparso per qualche giorno, non si aveva notizia dove fossero finiti. Poi a un certo punto sono cominciate ad arrivare le denunce da parte delle forze politiche. Che non venivano dati in testa, anche se c'è stato un avvicendamento tra i primi due partiti, di irregolarità in più di 14.000 urne. A questo punto la giustizia elettorale ha deciso di fare un riconteggio speciale di 2.500 urne, non 14.000. A questo punto si chiama riconteggio speciale questo. A questo punto ieri domenica, doveva cominciare questo conteggio speciale, ma le due forze, cioè quella arrivata seconda e la sinistra arrivata terza, hanno deciso di non presentare i loro rappresentanti, che sono fondamentali per insediare questa commissione, che ha predisposto 170 camere per fare in diretta tutto lo scrutinio, chiedendo sostanzialmente a questo punto di annullare le elezioni perché palesemente irregolari, e quindi ecco, si sta riproponendo quello che potrebbe essere l'ennesimo colpo di scena, perché il candidato che è arrivato secondo e che a questo punto nei numeri che abbiamo è a 40.000 voti di differenza di differenza in Nastya Sfura, quindi cioè Salvador Nasralla, nelle elezioni precedenti, quando aveva vinto la sinistra, lui aveva fatto un patto di desistenza permettendo alla sinistra di andare al governo ed è diventato vicepresidente fino a un certo punto, aver rotto e ripartito da solo. Quindi in realtà tra la sinistra e il Partito Liberale c'è già una storia di coincidenza, e la cosa più, diciamo, che potrebbe capovolgere tutto, che anche in Honduras è stato eletto il Parlamento, e su questo non ci sono contestazioni. Il Partito Nacional, cioè quello che viene dato in testa adesso, quello di Trump, è a 49 deputati, il Partito Liberale a 41 e la sinistra a 35. Quindi in realtà in Parlamento, volendo, ci sarebbe anche un'altra maggioranza rispetto a quello che è arrivato prima. Ecco, la situazione è veramente ingarbugliata. Spero di non aver confuso i nostri ascoltatori, perché a questo punto diciamo che l'ultima notizia che possiamo dare oggi è che sia il partito liberale, sia il partito della sinistra, che si chiama Libre, stanno chiedendo di annullare le elezioni, e non presentandosi, cioè non presentando i propri rappresentanti al Comitato Nazionale Elettorale, stanno invalidando questo conteggio straordinario, cioè questo riconteggio straordinario che doveva cominciare ieri. Quindi sostanzialmente siamo ancora assolutamente in alto mare.
La prossima volta, quando si voterà, forse ci sarà ancora meno gente, perché popolazione, io sarei molto offeso, no? Perché uno va a votare, crede nei candidati e poi si trova davanti a questa situazione. Io ho sentito molte reazioni, diciamo così, dei giornalisti, presentatori. Tutti parlano di una pagina vergognosa dall'Honduras, perché
Sì. Ma
comunque è quello che sta succedendo, ecco.
aggiungiamo Chauqui, che tu hai detto se quando si tornerà a votare, se si tornerà a votare, perché in realtà un paese ha già riconosciuto il risultato come valido,
Eh sì.
e quel paese sono gli Stati Uniti, che rispetto all'Honduras non è secondaria come importanza. Quindi andremo a vedere, perché effettivamente potrebbe succedere un po' di tutto. Certo che una forzatura per comunque dare la vittoria a Nasri Asfura, che sarà difficile se la commissione non viene costituita e non può fare il riconteggio dei voti, si scontrerebbe col fatto che a questo punto le altre due forze in Parlamento sarebbero maggioritarie. Quindi veramente un bel rebus.
Un flash, perché mancano meno di 2 minuti, Alfredo, sul Venezuela. Prima l'abbordaggio di una nave cargo venezuelana carica di petrolio da parte dei Marines statunitensi, poi la fuga dal Venezuela della premio Nobel per la pace Marina Corina Machado, resa possibile grazie all'appoggio delle truppe americane. Venezuela sta vivendo ore di massima tensione.
Assolutamente, tra l'altro si sono saputi un po' il retroscena della fuga di Marina Corina Machado. L'operazione si chiamava Dinamite Dorata, dinamite per Novel, perché andava a prendere Novel, ed è stata una società privata che ovviamente si appoggia poi sulla CIA in questo caso, la Grey Bull Rescue Foundation, che ha una sede ad Aruba, che ha aperto una sede ad Aruba per già permettere appunto le fughe di quelle che scapperanno nel caso di azioni militari. La Machado ha fatto un discorso a Oslo successivo ovviamente alla consegna del Nobel, perché non è arrivato in tempo, è stato 10 ore in mare per fuggire dal Venezuela. Ha in qualche modo sostenuto, diciamo, le azioni, la mano dura di Trump nei confronti del Venezuela, il che ha aperto anche perplessità all'interno del Comitato Nobel, che non si aspettavano questo tipo di dichiarazione, anche se era diciamo, palese che sarebbero state. Comunque la situazione è di voce ferme, nel senso che la pressione militare, anche rispetto alla petroliera e anche i sorvoli, 2 volte sono stati dei sorvoli di caccia statunitense sullo spazio aereo venezuelano. Al momento non stanno aprendo crepe, nel regime che sostiene Maduro. Fonti informate dicono che continua il negoziato, che anche l'apertura in queste ore di Donald Trump alla Bielorussia è un ulteriore segnale del fatto che lui può dimenticare, qualsiasi vicenda di diritti umani se ci si mette d'accordo. Fatto sta che comunque Maduro continua tutti i giorni a visitare, truppe sfilate, riservisti, eccetera. Ha ricevuto la solidarietà sia di Lukashenko sia di Putin, per quanto possa valere in questo momento, ma rispetto a come ci eravamo lasciati in Venezuela ancora, la situazione è quella, una flottiglia militare che in modo illegittimo e illegale sta facendo il blocco del paese, con il Presidente degli Stati Uniti che tra l'altro ha detto che quel tipo di metodo, che non prevede l'intervento del Parlamento, del Senato, della Camera negli Stati Uniti, e questo è un altro modo per bypassare i controlli democratici, potrebbe essere utilizzato in futuro nei confronti della Colombia o del Messico, il che ovviamente, farebbe salire questo scontro a un livello molto più alto.
Ah, come America Latina torna a gennaio, Alfredo.
A gennaio, buone feste e buon anno a tutti i nostri
Grazie,
ascoltatori e
Alfredo.
ascoltatrici, anche
A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.